oggi l'Europa deve trovare un'anima nell'ambito culturale, educativo e anche degli scambi dal punto di vista anche delle relazioni culturali, che possono avere due grandi obiettivi. Il primo, in una sfida come quella che stiamo vivendo, la sfida delle chiusure sovraniste, la sfida del radicalismo, dei fondamentalisti armati e la sfida anche di una nuova geopolitica in cui l'Europa non è più così centrale, se noi non assumiamo una dimensione culturale di tutte le politiche, non ci sarà né politica della difesa, né politica della sicurezza, né politica delle migrazioni, ma nemmeno la possibilità di essere, come si aspira da parte dell'Europa, un attore globale del XXI secolo. L'altra cosa è quella che noi dobbiamo assolutamente assumere maggiori, chiamiamole così, competenze di dialogo interculturale e interreligioso. Credo che in questo le chiese possono avere un grandissimo ruolo, noi dobbiamo favorire il dialogo in questo campo, ma soprattutto anche riconoscere il ruolo che già viene svolto e soprattutto attrezzarci a interloquire come costruttori di pace attraverso la cultura, attraverso le relazioni, gli scambi. Io ho proposto un programma di mobilità di giovani artisti e operatori della cultura e creativi internazionale dentro questa diplomazia culturale. Noi oggi abbiamo finalmente degli strumenti più precisi per poter far questo.
Ecco, dialogare vuol dire anche parlare la stessa lingua. Andiamo ad un caso concreto, sì. La crisi catalana.
Queste spinte di un'illusione di sovranismo sono purtroppo molto presenti in Europa. Pensiamo ai muri che si sono alzati nell'Europa dell'Est, pensiamo alle spinte indipendentiste di regioni che non si rendono conto che senza un contesto europeo, oltre che nazionale, non c'è nessuna sovranità possibile. Io penso che lì l'errore forse che è stato fatto all'inizio, l'abbiamo anche detto in Parlamento, la Commissione prima del referendum probabilmente poteva essere, avere l'Unione Europea un ruolo di maggiore aiuto alle parti a dialogare, ma noi non possiamo intrometterci nei fatti nazionali. Ma per esempio, io l'ho detto anche che Juncker poteva dire prima con più forza agli elettori spagnoli, dei catalani che stavano andando alle urne: attenzione, l'Europa per i trattati non può riconoscere stati indipendenti se non attraverso procedimenti costituzionali, e non è questo il caso dell'Emessa Catalogna. Ora si tratta di far capire ai cittadini che l'Europa è compatibile, il quadro europeo, con le specificità, le differenze culturali, federaliste, eccetera, nazionali, ma che certo non può avallare una indipendenza che nasce da una rottura del patto costituzionale spagnolo.
Immigrazione ed emergenza terrorismo, in questo caso quali sono i partner che devono sedersi a un tavolo e risolvere queste questioni?
Beh, noi abbiamo intanto fatto un passo molto importante, lei lo sa, nelle ultime settimane in Parlamento europeo siamo riusciti finalmente a modificare la proposta sull'asilo europeo fatto dalla Commissione, che era molto timido, pretendendo finalmente che sia messo proprio per direttiva europea il principio della ripartizione delle quote dei rifugiati o dei profughi o degli immigrati fra tutti i paesi, quindi il principio della solidarietà, che non è un option in Europa, è la fondamento dei trattati. Secondo, che il primo paese dove arrivano le persone non deve essere semplicemente quello che deve fare tutte le pratiche, ma può con un meccanismo di ripartizione farle fare anche da altri paesi. E terzo, dobbiamo aprire le vie legali. Non è pensabile, l'Italia è un punto di riferimento, oltre ad aver salvato l'onore dell'Europa, come ha detto Juncker, per l'accoglienza degli immigrati, ora dobbiamo però migliorare la qualità delle nostre processi di integrazione, ma non possiamo farcela da sola. Ma è importante che abbiamo dato l'esempio anche dei corridoi umanitari. Noi dobbiamo riaprire le vie legali.